Ok, allora questo ovviamente ci permette di riprendere un attimo quello che dicevamo sul ruolo e per il momento chiuderlo, anche se come avrete capito si tratta di un argomento estremamente complesso, no? È estremamente complesso anche perché si riallaccia ad un'altra serie di questioni che Claudio aveva che in qualche modo già accennato oggi, che hanno a che fare col Theatrum Mundi, ovvero sia col fatto che molte filosofie, molti discorsi di un certo spessore nella nostra cultura parlano del mondo come un teatro. Ma d'altronde il libro di Goffman si chiama La vita quotidiana come rappresentazione, quindi chiaramente, come vedete, si può inscrivere perfettamente all'interno di questo discorso. Per certi versi dovremmo averne già accennato anche per altre ragioni, perché per esempio nelle metropoli, nelle nuove metropoli che vengono costituendosi a seguito della rivoluzione industriale si pone un problema, ovvero sia un problema che ha a che fare con le interazioni reciproche. Perché, questo mi permette poi di mettere, di spiegare anche un'altra serie di cose interessanti, perché il modo di vita nella metropoli in quel tempo è nuovo. Non ci sono modelli di comportamento, visto che ne abbiamo parlato, consolidati che permettono di parlare con qualcuno che non conosci nello spazio pubblico della metropoli. Perché, uno, non c'era stata mai la metropoli e lo spazio pubblico. Due, era rarissimo che tu incontrassi qualcuno di cui non sapevi qualcosa. E questo che cosa significa? Significa che nei piccoli centri nei quali si viveva fino ad allora, la gente conosceva probabilmente, hanno fatto una serie di valutazioni statistico-demografiche, e di fatto ci dicono che una persona al tempo incontrava in media 300 persone nella vita. Cioè, quelli che stanno qua dentro già ci eravamo giocati tutto il parco conoscenze possibile. Tanto per capirsi. Ok? Vuol dire che si viveva in nuclei che erano estremamente piccoli ed estremamente omogenei. E questo chiaramente ci fa capire anche un'altra cosa. Perché si riteneva facilmente che tutti dovessero essere come noi? Perché se la tua esperienza di vita era che avevi visto 50 persone uguali identiche a te, il tuo modo di immaginare il resto del mondo erano altre persone identiche a te. Facile, non c'era modo per immaginare che ci fosse gente blu, gialla, verde, con le penne, con le trecce. No, questo è il motivo per cui le corti dei miracoli e le fiere ambulanti erano così scioccanti e, come dire, ricercate, era esattamente che portavano in questi contesti che in qualche misura devono essere probabilmente soffocanti, io non riesco a immaginare di vivere una vita del genere personalmente, però comunque portavano l'esotico, il nuovo, l'incredibile, no? Dopo che tu hai visto per tutta la vita gente come te, arriva uno che pesa 180 kg, uno che è alto 2,5 m, uno che è nero come la pece, uno che è giallo e ha i denti storti, e tutti quanti, certo, roba, il mondo, no? Ospita dei fenomeni assolutamente strabilianti. Capite, no? Quindi che succede? Che questa mia frequentazione di poche persone implica cosa? Che io di queste persone conosca praticamente tutto. Non so se è chiaro questo. Vuol dire che i miei rapporti con loro non sono quasi mai fonte di sorpresa, perché io so perfettamente, come qualcuno di voi immagino verrà da qualche centro più piccolo, no? Io vado spesso al lago di Bolsena, parlo, sono non nativo del luogo, quindi dopo 40 anni resto un estraneo, ovviamente, no? Quindi quando parlano gli amici si contano, ah, tu sei il figlio di quella che era quell'altra che poi parlava con quell'altra che abbiamo visto nel 72, e te viene come un senso di marasma, no? Però il problema è quello, è che loro sanno tutto, sanno chi sei, chi erano i tuoi genitori, i tuoi nonni, chi hai avuto come compagno, come amico, con chi sei andata, sanno tutto. E questo sapere tutto, ovviamente, è soffocante per certi versi, ma rassicurante per altri, perché se tu arrivi e gli dici che sei l'ammiraglio P Y Pinco Pallino, quello ti guarda, ride, dice ah, che era Halloween anzitempo, è carnevale o che stai a dì, chiaramente, no? Quindi sono dei rapporti che in qualche misura ti mettono al riparo da truffe, sorprese, fraintendimenti, errori d'attribuzione della fiducia e tutte quelle cose che abbiamo visto. Per certi versi li chiamiamo rapporti primari, anche se non proprio perfettamente così, ma comunque. Che vuol dire? O relazioni. Vuol dire che i rapporti primari, le relazioni sono dei rapporti nei quali tu sei perennemente impegnato nel riconoscimento dell'interezza dell'altro e lo frequenti per questo. Vuol dire che tu hai a che fare con l'altro per il piacere di avere a che fare con lui. Che l'altro abbia un ruolo oppure possa esserti utile per altri versi è secondario. Il primario è qualcosa, è un rapporto dove i due termini sono insostituibili. Se voi avete un rapporto speciale con vostra madre, è ovvio che una sosia di vostra madre non sarebbe la stessa cosa. Quello che conta è che siate voi e vostra madre, voi e vostro fratello, voi e i vostri amici. Insomma, comunque sono rapporti che esistono per la specificità della persona. Ok? I rapporti secondari, no. I rapporti secondari sono quelli che vengono in essere per motivi strumentali, fondamentalmente. Perché quello che interagisce non è l'interezza, ma il ruolo. Ma voi andate a prendere un caffè, parlate col barista, ma non vi interessa di sapere che tipo di studi ha fatto il barista, se è contento della sua vita, da dove viene. No, a voi interessa che faccia un buon caffè, al limite. Ok? E al barista non frega nulla di sapere che voi avete avuto una pessima giornata o che siete simpaticissimi con i vostri parenti o adorate allevare, che ne so, cardellini, perché non gliene può fregare di meno, lui vuole che voi gli diate un euro. Stop. Questo è il rapporto. Il rapporto secondario è un rapporto che viene in essere per motivi strumentali. Ora, il nostro rapporto è un rapporto secondario. Su questo poi discuteremo un attimo, però diciamo che nella prima stesura va inteso così. Perché? Perché non è legato essenzialmente a chi sono io e a chi siete voi. È un rapporto che prevede che ci sia un docente e dei discenti. Stop. Che poi voi siate questa classe o un'altra classe, che io sia io o un altro che insegna, è irrilevante. Non so se è chiara la questione. No? È come la faccenda delle partite di pallone. Da questo punto di vista il calcio è un'ottima serie di esempi. Tu c'hai, devi avere un terzino, che poi sto terzino sia uno, due, tre, non li so i nomi, quindi non me li chiedete, ma insomma sia uno che corre o un altro che corre con gli stessi tatuaggi, con gli stessi gesti, con gli stessi capelli, quello che vi pare. Però è irrilevante per certi versi. Capite? La squadra è fatta di ruoli, non è fatta di persone. Non è che il momento in cui Totti si ritira finisce la Roma, tanto per capirsi. Fai un altro capitano. Che è la stessa frase che dice morto un papa se ne fa un altro, tanto per capirsi, no? Perché appunto è un problema di ruoli, non è un problema di persone. Che poi in certi casi le persone interpretino meglio o peggio i ruoli è un altro discorso. Però quello che interessa è che certi rapporti sono costruiti per essere esattamente quello che sono, ovvero sia una richiesta di soddisfazione strumentale di qualche genere. Ci siamo fin qui? Quindi relazioni primarie, rapporti secondari. Nella realtà urbana di cui vi parlavo prima, queste due cose non sono così chiaramente separate. No, perché pur voi andando dall'oste a chiedere un bicchiere di vino, non è che non sapete chi è l'oste. No, perché l'oste sapete che è il figlio della chicchina, che aveva una zia ai tempi che prese e partì, andò a vivere ben 15 km più a nord, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quindi quelli sono rapporti, diciamo, in qualche misura che un po' più confusi da questo punto di vista. Ma il problema qual è? Che quando tu vai nella metropoli, questo bagaglio di conoscenze sugli altri che fino ad allora ti ha permesso di vivere abbastanza tranquillamente, lo perdi. Perché la metropoli, guarda caso, si definisce anche come un luogo dove abita gente che proviene perlomeno da un giorno e mezzo di cammino. E un giorno e mezzo di cammino al tempo era tanta roba. Che era qualcosa che non potevi fare avanti e indietro, non eri un pendolare, capite? Se dovevi aver viaggiato per un giorno e mezzo vuol dire che ti eri trasferito lì da un posto lontano. Quindi nella metropoli, per via di questa attrazione della fabbrica, si trovano a convivere persone che improvvisamente non sanno nulla gli uni degli altri. E non ci sono modelli di comportamento per regolare l'interazione. So se cercate di immaginare. No, voi finora vi siete cavata benissimo perché siete arrivati in un contesto che era in qualche misura consolidato, in cui se fai in un certo tipo di cose, l'altro risponde in un certo modo, se ti trovi al bar e bevi insieme ci si offrono delle cose, due chiacchiere, un sorriso, una cosa e l'altra, hai fatto. No. Al tempo non c'era. Al tempo erano tutti terrorizzati. Se voi andate a prendere i diari del tempo, uscire in strada era un gesto da grandissimo avventuriero. Quelli che vivevano in strada era gente vista, non so, avete presente, no? Jack lo Squartatore, queste ombre enormi nei vicoli con le mazze in mano. Ecco, insomma, quello era l'immaginario. Perché? Perché la minaccia era palpabile, perché tutto quello che tu eri fino ad allora non valeva più. Né potevi contare sul fatto che gli altri sapessero chi eri, perché non sapevano nulla, manco loro. Quindi era veramente una, no? Una serie di incontri con perfetti sconosciuti, concetto che dopo di allora si è un po' annacquato, come vedremo. E cosa pensano di fare? Come pensano di risolverla questa situazione? Perché chiaramente è una situazione impegnativa per tutti, evidentemente. Per una serie di dinamiche interne al gruppo sociale, all'ambito, si chiede soccorso al teatro. Quindi, di fatto, i modelli di comportamento che noi mettiamo in atto oggi sono figli dell'adeguamento di certi comportamenti a dei ruoli teatrali. Capite? La grammatica che viene presa e trasferita nel sociale per avere degli incontri gestibili, per poter finalmente ricominciare ad avere aspettative gli uni verso gli altri, eccetera, è la grammatica del teatro, che al tempo è un teatro completamente diverso da quello che viviamo noi, come forse saprete. Non so se avete visto Shakespeare in Love o qualcosa del genere. Il teatro shakespeariano era un posto dove che noi non immagineremmo mai. Cioè, c'erano orde di persone in piedi nel parterre che rumoreggiavano, facevano un casino infernale, facevano il tifo per i personaggi, che se i personaggi facevano un qualche tipo di gesto teatrale particolarmente bene venivano richiesti di rifarlo subito. Il bis non è che aspettava dopo, devi dire rifaccelo che è venuto bene, tutti ricominciamo, gente seduta sul palco, doveva essere un finimondo per certi versi. Certo, rispetto alla realtà imbalsamata che abbiamo noi probabilmente era molto meglio. Però era quello il teatro, no? Ed era uno degli ambiti più democratici ed entusiasmanti del tempo. Perché al tempo il teatro era improvvisamente diventato, sulla scorta delle nuove ricchezze che giravano, un posto dove potevi comprare un biglietto e andare. Cosa che non era prima. Prima il teatro era qualcosa dove venivi invitato dal nobile, per cui se non facevi parte di uno degli strati significativi della società, tu a teatro non ci andavi. Fine. Era qualcosa che veniva fatta per lo svago del re, per lo svago del marchese, e il marchese invitava la sua piccola società di corte o di salotto per far loro vedere il teatro. Quando si afferma l'economia, diciamo, sostenuta dalla fabbrica, ci sono più soldi in giro e quindi si può cercare di scrivere anche non soltanto per i nobili, ma anche per il popolo, per la nuova borghesia che si sta formando, eccetera. Se vi ricordate, Shakespeare era uno che andava in giro scrivendo apposta, su comanda, diciamo, per quello che sappiamo di Shakespeare, che non è che sia granché, ma insomma, vabbè, questo è il punto. Per cui era esattamente quello che serviva, cioè un ambiente nuovo, un qualcosa di dinamico che permetteva di, no, vedere come avrebbe potuto essere la città. E dopo questo, ovviamente, sulla scorta di questo, visto che il teatro era anche un luogo, non solo le convenzioni vengono adottate, ma anche l'idea che esistano dei luoghi dove potersi incontrare. E questi luoghi sono i parchi pubblici, i grandi parchi, e i caffè, le coffee house, che non a caso sono poi quelle dove inizia a formarsi quella che Habermas ritrae come la nuova opinione pubblica, no? Perché? Perché nelle coffee house o nei caffè, perché i coffee house sono molto olandesi che se fanno la canna, invece no, erano dei caffè fondamentalmente, nei caffè vigeva la regola che non valeva lo status. E non so se riuscite a vedere quanto questa cosa era innovativa. Voleva dire che nei caffè tutti parlavano con tutti. Se tu volevi dire qualcosa, la dicevi, ti si ascoltava e ti si rispondeva pure. Quindi il cocchiere parlava col marchese, perché era importante. Questo è il punto centrale. Avevano capito perfettamente che se volevano che questa cosa funzionasse, senza ammazzarsi gli uni con gli altri, senza implodere, eccetera, c'era bisogno di contatto. Loro l'hanno capito molto meglio di noi, no? E quindi avevano creato questi posti, come anche i parchi, appunto, nei quali potevi fare praticamente quello che volevi. Cioè, se andate, se vi leggeste un magnifico libro di Sennett che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, c'è tutta una parte di descrizione di queste parchi e di queste mise che venivano adottate al tempo, perché chiaramente c'erano anche tutta una serie di questioni sulla liberazione del corpo, eccetera. E nei parchi inglesi, che faceva un freddo della Madonna, spesso e volentieri c'erano uomini e donne che andavano in giro vestiti di veli di garza, veli di lino, delle mise assolutamente esoteriche per certi versi, e lo potevano fare, perché quello era uno spazio dove tu potevi esprimerti. Figuratevi, adesso è rimasto il famoso, come si chiama, Speaker's Corner ad Hyde Park, no? L'avrete sentito, normalmente ci stanno soltanto matti scatenati che urlano. Ecco, tanto per chiarire come funziona la cosa, lo Speaker's Corner è quello che rimane dei vecchi parchi in cui tu potevi parlare con chiunque. È chiaro che poi ovviamente queste cose vengono in qualche misura anche sfruttate da altri, chiaramente, no? Perché tu fai una regola e questa regola poi, a seconda di chi la interpreta, quindi c'erano i predicatori di tutte le varie sette, controsette, protestanti, non protestanti, eccetera. C'erano quelli che volevano che il re diventasse il centro della politica e della religione, quelli che volevano diventare una democrazia. Chiaramente si intrecciano tutti questi temi, però vi rendete conto che si tratta di un tessuto estremamente vivace, estremamente creativo, tant'è che da lì germoglia poi tutto quello che sarà l'enorme successo dell'impero inglese, tanto per dirne uno, no? L'impero inglese riesce a controllare da un'isola che è così tutto il pianeta, e in parte ancora ci riesce, quindi trattasi di cosa estremamente interessante. Però ecco, capite quindi che la correlazione tra ruoli, relazione, convivenza è fondamentale. Il teatro è una metafora, non a caso Goffman la recupera, ma non è che sia un'idea geniale, nel senso che c'è una storia di gente, no? Per esempio la commedia umana di Balzac, non credo che abbiate mai letto Balzac, un peccato perché meriterebbe, però comunque sono una infinita serie di romanzi che descrivono la nuova borghesia con un taglio che è del tutto sociologico, no? E soprattutto riconoscendo che si tratta di carattere, di personaggi. La commedia humaine vuol dire esattamente questo, la commedia umana, siamo tutti attori, è inutile che ci si gira intorno, non c'è quello che dice, ah, ma io sono io. Questo culto dell'originalità, della spontaneità, è una presa per il culo fondamentale, totale. No, pensate soltanto al reality, al di là di quello che può essere, tutti ridono, ma anche bene, però andiamo oltre. Il reality cosa vorrebbe essere? Vorrebbe essere l'idea che tu veda qualcosa che si sta realmente facendo al di fuori della finzione, no? La vita in diretta, praticamente, ed è la cosa più artefatta del pianeta. Non so se vedete che abbiamo perso completamente i canoni della realtà e della finzione, perché a monte occorre una certa sensibilità per definire realtà e finzione, perché non si riesce a capire bene dove sono i margini, dove sono i confini, capite? Allora tu c'hai il reality, che è una cosa che viene tutta scritta a monte da qualcuno, messa in atto in modi più o meno brillanti, e si pretende che tu stia osservando la vita nel suo farsi. Poi ci sono tutti i vari livelli di voyeurismo che ci stanno sopra, però è chiaro che c'è da qualche parte un equivoco di fondo su questa materia, no? Perché quella non c'ha niente di vita normale. È qualcosa che ti viene però proposto come tale. Ok, quindi ci siamo fin qui? I ruoli quindi sono qualcosa di estremamente interessante e delicato da maneggiare, sono qualcosa anche di estremamente impegnativo per molti versi, perché richiedono delle competenze che sono in parte consapevoli e in parte no. Come abbiamo detto più volte, ci sono cose che voi fate senza sapere perché le fate né su quale base le fate, ma le fate uguale. Perché? Perché vi sono state trasmesse, perché le avete apprese senza farci caso, senza saperlo, e sono operative. Tutti voi sapete più o meno, tutti, ma buona parte, diciamo, perché qualche gloriosa eccezione c'è sempre, ma sapete come ci si dovrebbe comportare quando si sta in un'aula, tutti voi sapete più o meno come ci si dovrebbe comportare quando si va a un funerale, tutti sapete più o meno cosa dire a qualcuno quando vi dice mi sono sposato, ho avuto un figlio, mi sono sentito male, ho fatto un sacco di soldi, vado a letto con tua moglie, tutte queste cose qui. Allora chiaramente lo sapete, però nessuno vi ha mai preso e seduto per detto adesso, mo te spiego tutto quello che succede quando devi andare a un funerale. No, non mi sembra. Ok. Quindi vedete che ci sono una montagna di competenze che voi avete. Quindi, per esempio, il fatto che uno dica io non so niente è una balla, perché lui sa un sacco di cose. Il problema è che nessuno gli ha mai detto, ma lui le sa. Le sa. Perché le fa. Semplice, no? Come dicevamo, sapete le regole e sapete pure le eccezioni. Facciamo un esempio banale. Banale. Allora, se io cominciassi a fare lezione così, come vedete, la vostra collega si ritrae, no? Perché non è previsto. Ah, siamo nell'aspettativa, ma non solo. Cioè, siamo nel momento in cui io sto varcando un limite, che però non è che è scritto da nessuna parte, ma lei ed io lo sappiamo perfettamente. Ed è un limite che ha a che fare con lo spazio attorno a noi, no? Quindi io ho lo spazio, e questo spazio è diviso in una serie di aree più o meno, di aree concentriche più o meno estese. La più importante dal nostro punto di vista è l'area intima, quella dove entrano soltanto di solito relazioni primarie, che possono essere genitori, parenti, amici, compagni, fine. Quando io entro nella sua area intima, lei si ritrae, perché dice questo che c'entra qui? C'ha ragione, no? Però il punto centrale è che questo vale fino a un certo punto. Nel senso che se tu sali sul 38 barrato di quando ero piccolo io, che eravamo in 350 sull'autobus, nessuno badava alla sua area intima. Stavamo accatastati gli uni sugli altri e nessuno ci trovava niente di strano. Come non trovate niente di strano, di solito, perché qualcuno che non ha capito sta cosa c'è sempre, ai concerti. Vi è mai capitato? Concerto, gente accatastata ovunque che salta e uno che ti guarda come di che cazzo fai qui? Oh, ma che ci fai tu qui? Vattene. No, poi dici, stiamo tutti che zompamo come matti e tu stai fermo lì come se stessi guardando, che ne so, la corsa dei cani e pretendi pure che ti lasciamo lo spazio intorno. Sei strano, no? Ecco, è un caso di evidente sociopatia. Non glielo puoi spiegare lì per lì, se no va a finire che te meni, però comunque il concetto centrale è quello. Cioè, noi sappiamo benissimo quando possiamo esigere che l'altro rispetti i nostri limiti e quando non ha senso. E non ce l'ha detto nessuno. Non so se mi spiego, capite? Stiamo sempre lì. E questa cosa noi la manifestiamo in vari svariati modi, no? Per esempio abbiamo, ecco adesso alla fine abbiamo rinunciato con le prime file perché non ci sto mai, ma nella gestione degli spazi dell'aula, quest'aula in particolare, tendenzialmente la prima idea che ti viene in mente è che quelli che entrano e si siedono là in fondo siano quelli ai quali di te non ti frega niente, no? Perché tanto sono pronti all'uscita, come succede qualcosa io me do. Poi capita che non sia vero, perché evidentemente ci sono ulteriori dinamiche, però il nostro muoverci e occupare lo spazio è qualcosa che dice cose, che struttura certi tipi di messaggio e di ingombro. Ad esempio, non è che io cammini avanti e indietro perché ho dei problemi a star seduto. Io cammino avanti e indietro perché ho bisogno di occupare progressivamente gli spazi e mantenervi vigili, nel senso che se io mi sposto in qualche modo gli occhietti toccherà che li muoviate, perché se continuate a guardare dove ero non ci sono più. E sono strategie che servono a fare in modo che l'attenzione rimanga viva, per quanto possibile, pur sapendo che contrario di lezione è una richiesta, come dire, ardita, no? Però se riesci in qualche misura, una parolaccia qui, un'esclamazione lì, due chiacchiere, due passi, e bene o male il tempo passa e la gente ti segue. E sono questioni costruite sulla prossemica. Non so se mi spiego. Quindi, ripeto, sono cognizioni che noi applichiamo normalmente, ma se poi le sai e vuoi lavorarci un po' sopra, sei in grado di costruire delle performance e delle presentazioni molto più efficaci. Perché quello che a te interessa è che la tua presentazione sia efficace. Non ti interessa di essere semplicemente, no? Come sono andato a Lucca, come avrete probabilmente saputo. E allora sei lì che cammini tutto travestito in giro per una città zeppa di gente matta come foche, perché insomma è divertente, arriva qualcuno e dice, le posso fare una foto? La risposta è, secondo te io per tutto sto casino per chi me lo sarei messo addosso? Per me? No, è ovvio che mi puoi fare una foto, sto qua apposta, l'idea generale è quella. Quindi il punto centrale è questo, noi vogliamo comunicare, vogliamo che la nostra comunicazione arrivi nel modo più efficace possibile. Ed efficace non vuol dire semplicemente strumentalmente pagante, vuol dire anche che è in grado di muovere qualcosa, no? Cosa dicono quelli a X Factor? Mi sei arrivato, che è una frase che è di una bruttezza rara, però vuol dire questo, ma vuol dire che tu sei riuscito a muovere in me qualcosa di più della semplice attenzione momentanea. Mai evocato qualche tipo di sensazione, di emozione? Sei giunto ad avere un contatto di tipo più profondo? Su questo ragioneremo estensivamente, perché è uno dei punti focali in parte di quello che ci stiamo raccontando. Ovvero sia, i rapporti fra noi, le relazioni non sono costruite in modo esclusivamente strumentale. No, ne abbiamo già parlato più volte, vi ricordate la solidarietà di Durkheim, organica, non organica, meccanica, perché serve, io faccio questo per te, tu fai quello per me, e tutti i luoghi comuni che continuano a girare, come se noi nell'incontrare qualcuno non attivassimo ogni volta anche altro. Perché vi ho detto che la lezione in presenza, secondo me, è impagabile? Non perché sia particolarmente megalomane, ma perché lo stare insieme in questo contesto è diverso da non esserci. È un modo di attivare delle vicinanze, delle comprensioni, delle armonie che altrimenti non ci sarebbero. Non sappiamo ancora perché, probabilmente c'entrano i quanti, ma questo credo che ve lo risparmierò perché diventa un attimo troppo complicato. Però di fatto lo sappiamo benissimo, no? Tu vai a sentire un concerto e dici, com'è andata? Beh, stasera non c'era molto feeling. Che so, quelle parole che usiamo in modo assolutamente pirata, perché dice, che vuol dire preciso? Che intendi? Spiegami feeling. Vuol dire che tu l'hai sentito benissimo che l'energia non c'era. Che non c'era legame, che ognuno faceva come gli pareva, che era del tutto indifferente che tu ci fossi o no. Invece vai a sentire un altro concerto e in quel concerto sei anche tu protagonista. Anche se siete 150.000 in platea, anche se il gesto che stai facendo non lo vedrà nessuno, però sei lì e ti ci senti. Ecco, quell'esser lì, quell'esserci, no? Che poi diventa il Dasein di Husserl, no? Quindi possiamo andare a trovare cose estreme. Però è quello, vuol dire quello. Vuol dire non semplicemente occupare uno spazio, ma esserci. Non so se è chiara questa cosa. Allora, in una buona lezione, grazie alla cooperazione di tutti, evidentemente, è quello che sto cercando di spiegarvi da un po', questo accade. E tu ti ricordi le cose meglio, le impari meglio, le capisci meglio, le sembrano quasi ovvie. Dici, oh, sembrava una cosa più complicata, invece guarda, no? È andata liscia. Ecco, non è casuale. È un problema di intelligenza emotiva per molti versi, cosa che oggi è ancora più rara di quell'altra, il che è tutto dire, però insomma è opportuno averla presente. Ok? Quindi rapporti primari, rapporti secondari, relazioni primarie, relazioni primarie, rapporti secondari, ruoli, come dicevamo, tutto questo connota una necessaria maestria interazionale o relazionale, no? Vuol dire che appunto noi viviamo bene se siamo in grado di giocare su questi registri. Tant'è che uno studioso recente, tale Howard Gardner, si è concentrato su una questione che può sembrare apparentemente banale, ha a che fare con l'intelligenza. Mettiamola inizialmente così. Oggi per noi chi è intelligente?
Chi è furbo.
Qualcuno che fa tante cose, chi è furbo? Sni. Oddio, questo può andarci, però di fatto, dimmi. In modo gestibile? Nel miglior modo possibile. Ma come? Col cervello. La risposta sarebbe grazie a una serie di cose, ma va bene. No, diciamo che fondamentalmente, anche se l'avete mai sentito parlare del QI? Ecco. E su cosa si basa il QI? Su matematica, topologia, logica, memoria. Ah, ecco, tutta una serie di caratteristiche che noi abbiamo deciso stanno per l'intelligenza. Vedremo, ma intanto comincio ad accennarvelo, che di fatto quella è una particolare intelligenza, non l'intelligenza. È un modo di essere intelligenti, che però coincide casualmente con quello che ci ha suggerito il buon Cartesio. Il buon Cartesio prima o poi lo prenderemo de petto, ma di fatto. Cartesio è quello degli assi cartesiani, avete presente, no? Ecco, quando tu vuoi far vedere che sei competente, la prima cosa che fai, qualunque cosa ti chiedano, è tracci un bel paio di assi cartesiani. Perché? Perché il nostro modello di intelligenza è quello. Tu in quel momento sembri competente, pure se non c'entra assolutamente niente, pure se stai, come dire, stai facendo il filibustiere e ci stai mettendo cose che non hanno senso, perché spessissimo accade, ecco, quelli però sono una specie di brand, una garanzia del fatto che... Questa si chiama intelligenza logico-matematica ed è principalmente astratta, perché la matematica è un procedimento che astrae sempre di più, no? Generalizza e va verso gli infiniti. Dice Gartner che ce ne sono altre sette di intelligenza, anzi che sono sette le intelligenze, non una. Si chiamano intelligenze multiple, non a caso. E di queste, che sono intelligenza linguistica, intelligenza spaziale, intelligenza cinestesica, intelligenza interrelazionale e intrarelazionale, e poi manca sempre la settima, come i nani, naturalmente, è un classico, ma ce n'è un'altra. Allora, di queste, logico-matematica, giusto appunto, alcune di queste segnalano un certo tipo di competenza e di probabilità di successo. Sono predittive del successo dell'individuo. Quali saranno, secondo voi? Potete anche buttarvi, non metto voti in generale, buttatela lì, una cazzata, cioè 20% di possibilità di imbroccarla, non è male. Ma ve lo anticipo, sono la intrarelazionale e la interrelazionale. Sono le intelligenze che hanno a che fare con quello che vi ho appena detto. Esistono due strategie di misurazione delle intelligenze. Ce n'è una che si chiama QI e serve a misurare quanto sei veloce nei calcoli, eccetera, eccetera, ma il QI non ha praticamente alcun tipo di potere predittivo relativamente al successo dell'individuo, anzi forse funziona al contrario. Più alto il QI è più probabilmente sei disadatto, come avrete visto con Sheldon, che insomma, no? Ecco, ha un QI molto alto, infatti si vede. Invece c'è il PONS, che è un indice che serve a valutare quanto tu sia bravo a interpretare le espressioni e gli stati d'animo dell'altro. Chi è interessato trova il link al PONS sulla pagina sociologica, c'è il profile of nonverbal skill. E che succede? Che vi fanno vedere uno o più attori fare delle smorfie, delle espressioni, eccetera, e vi chiedono con delle cose che cosa sta facendo secondo te fra queste quattro: è incazzata, è contenta, è felice, non gliene frega niente, eccetera. Allora, più tu sei alto nella valutazione del PONS, più è probabile che tu abbia successo da grande. Se lo fai a un bambino con un alto punteggio PONS, nel 92% dei casi sarà un leader. Un leader ovviamente non a livello necessariamente mondiale, ma comunque sarà un buon gestore di gruppi, sarà probabilmente un dirigente. Nel 92% dei casi. Le aziende, quali di questi due strumenti utilizzano per selezionare il personale? Il QI. È chiaro, è ovvio. Perché? Perché il QI descrive l'intelligenza come secondo noi dovrebbe essere, a prescindere dal fatto che funzioni o meno, perché noi siamo stupidi. Io vorrei che capiste questo, siamo cretini. Anche di fronte all'evidenza più totale, queste sono tutte dimostrazioni scientificamente fondate, peraltro, no? Quindi dovremmo dire, ok, allora, se do retta alla scienza, quando la scienza mi dice una cosa, io mi adeguo. Allora, la scienza ti dice che il PONS funziona molto meglio del QI? È uguale. Tu continui ad usare il QI, perché il QI è quello dei numeri, e tu i numeri li vedi come sta specie d'abracadabra perenne. Capite? E non solo. Il problema qual è? Che pare, è un'altra delle ragioni, che questo sapere così sia un sapere che, siccome è naturale, non è che c'è stato, non è tanto, come dire, no? Ce l'hai perché ti è capitato, lì finisce. Invece quell'altro lo deve studiare, deve avere un cervello così per capire le equazioni, le prime, le non lineari, gli integrali, tutte queste cose meravigliose. Ma non è vero, è semplicemente che noi lo abbiamo costruito come naturale, perché noi abbiamo un problema relativo a tutto ciò che non è razionale nel corpo e nella mente. Un problema che parte da Cartesio, non a caso. Cartesio ha fatto questa brillante distinzione fra le res, forse qualcuno di voi saprà di che sto parlando, res cogitans e res extensa, no? Res extensa è qualsiasi cosa tranne l'anima razionale dell'uomo. Quindi dall'ambiente fino al corpo è tutta res extensa. Che vuol dire res extensa? Vuol dire che è una cosa che non ha qualità se non l'essere misurabile. Poi dice, come, che abbiamo dei problemi con i numeri? Ne pare evidente. E questo ovviamente al tempo in cui l'ha fatto Cartesio aveva tutta un suo senso. Il problema è che noi poi ci dimentichiamo quali erano i motivi che hanno circostanziato un contesto di pensiero e riproduciamo i modelli come se fossero universali. Cartesio ce l'aveva in particolare con gli alchimisti, perché al tempo gli alchimisti erano ancora belli presenti. Vi faccio presente che, per esempio, Newton, nella sua autorappresentazione, si vedeva come un alchimista, non come uno scienziato. Siamo noi che abbiamo deciso che era il padre della scienza moderna. E io non credo che lui sarebbe stato particolarmente contento. Tant'è che, altro aneddoto, qualche tempo fa scoprono un baule pieno di inediti di Newton. No, avrebbero dovuto fare, che ne so, tipo una festa planetaria. Avete mai sentito parlare voi? No. Sapete dove sono gli scritti di Newton? Sono nei sotterranei di un'università in Israele. E nessuno ci ha fatto niente. Perché sono tutti scritti di alchimia e di teologia. E c'è un problema di riallineamento. No? Se Newton è il padre della scienza moderna, non poteva essere uno che scriveva di teologia e di alchimia. Ma guarda caso, lui lo era. Quindi come faccio io a sanare questo scarto che mi crea delle difficoltà? Faccio finta che non l'ho trovato il baule di Newton. Lo lascio lì da una parte, zitto zitto. No, tanto se non ne parlo, come diciamo noi ultimamente, non esiste. No, esiste. Sei tu che hai dei problemi encefalici. È tutto lì il problema, capite? Quindi Cartesio, che io ovviamente mi sentirete insolentire ripetutamente, perché tra l'altro non è manco una bella persona, devo dire, perché eventualmente leggete Colle su Cartesio e capirete perché. Ma comunque, di fatto, mirava a combattere un'altra fazione di sapienti con i quali non era assolutamente d'accordo e che voleva ostacolare il più possibile. Quindi siccome l'alchimia si fonda invece sulla qualità della materia, no? Tanto da volerla trasmutare e portarla a perfezionamento attraverso tutte le varie opere, al bianco, al rosso, al nero, eccetera, allora è chiaro che Cartesio cosa doveva fare? Doveva privarla, questa affermazione, di qualunque senso, e trasforma la materia in qualcosa che è solo misurabile, è solo traducibile in numeri. Chi sono quelli che hanno fatto della digitalizzazione il movimento fondante della loro quotidianità? Noi. Quando qualcuno mi dice che la storia non è importante, o viene a schiaffi. Perché da Cartesio ad oggi abbiamo fatto sempre la stessa cosa. Adesso la facciamo meglio, perché abbiamo finalmente trovato i modi con cui farla. Gli elaboratori, i computer. Il computer inizialmente è una persona che conta, non altro. Però ci si rendeva conto che, per quanto bravo, questo a un certo punto, no, sbarellava. Quindi abbiamo cominciato a studiare degli oggetti che potessero, delle macchine che potessero contare al posto suo. Ma sempre di contare si tratta, capite? Quindi noi siamo riusciti finalmente a fare quello che Cartesio aveva detto nel 1660 che sarebbe stato opportuno fare, trasformare la realtà in numeri. Capite perché non puoi far finta di niente? Perché questi esiti, se non li inquadri in un processo di una certa durata, non li capisci. E siccome quello che si trova è ciò che si va cercando, non è strano che noi abbiamo finalmente trovato le tecnologie informatiche, perché le stavamo cercando da 400 anni, alla fine le abbiamo trovate. Cerca, no? Non è che c'era una necessità specifica nello scoprire quelle o altre tecnologie, che ovviamente non ho in mente perché non le abbiamo scoperte, quindi magari. Però se io avessi privilegiato altro, avrei cercato altro, avrei fatto altro, come tutte le altre culture del pianeta che non hanno fatto la scienza. Una delle tante cose su cui ci interroghiamo è come mai i grandi imperi, molto più longevi e remoti di noi, non hanno inventato la scienza, che è st'idea geniale che abbiamo avuto noi. È perché la loro forma mentis era diversa, semplicemente. E all'interno della loro forma mentis e della loro cultura gli oggetti assumevano altre connotazioni, avevano altre caratteristiche. Esempio banalissimo, la polvere da sparo. Sembrava che avessimo scoperto chissà che, i cinesi ce l'avevano da migliaia di anni e ci facevano i fuochi d'artificio. Non so se capite la questione. Come l'abbiamo trovata noi, abbiamo cominciato a ammazzarci la gente. Ci sarà qualcosa in tutto ciò o no che ci differenzia? Perché questo è il punto centrale, capite? Le culture sono radicalmente diverse per molti versi. Perché? Perché ti danno una prospettiva sulle finalità di utilizzo delle cose. Le cose non nascono per essere polvere da sparo, quella è semplicemente una miscela che esplode. Poi che cosa vuoi farci tu? È un tuo problema, non suo. Tu ci puoi fare i fuochi d'artificio, perché sono belli. pensate un po' che razza di strane persone questi cinesi, che fanno delle cose belle, invece di fare dei bei mitra con cui sterminare i tuoi colleghi quando ti girano le palle a scuola, no? Che invece è uno degli utilizzi per noi più ricorrenti di questo genere di cose, che è successo l'ultima volta che era in California tre giorni fa, quando è stato, ecco, e succederà di nuovo, no? Allora tu c'hai questi bei fucili grossi e sei contento, ma è ovvio che, e parliamo sempre della stessa cosa, questo è il punto centrale, non parliamo d'altro, parliamo della stessa cosa. Quindi vedete che la realtà oggettiva è una balla colossale pure lei, perché l'oggettivo è una miscela di tre cose che ha la proprietà di esplodere, non significa niente di suo, è ciò che ne faccio io che la fa diventare qualcosa. Non so se questo è chiaro. Quelli che pretendono che la realtà abbia un significato di suo, dov'è? Qual è? Qual è il significato unico di qualcosa? Un'altra cosa di cui parlavo ogni tanto, che racconto, che c'era questa tribù nel deserto e il capo di questa tribù aveva un segno di status, abbiamo visto un status symbol, che era un frigorifero. Ma nel deserto non c'è l'elettricità. Quindi capite che il frigorifero non significava assolutamente un frigorifero, significava soltanto status. Non serviva come frigorifero, perché no, frigorifero è soltanto una cosa ingombrante che pesa e che te porti in giro. Ma nella sua costruzione del mondo quel frigorifero era il segno del suo essere meglio degli altri. C'è nulla che sia in sé qualcosa. Tutto ciò che è qualcosa che noi facciamo diventare attraverso una definizione, attraverso una lettura, attraverso una teoria, qualcosa. Ma di per sé potrebbe essere migliaia di altre cose. E con questo non riusciamo a farci pace. Un esempio della questione qual è? I bugiardini o comunque i libretti di istruzione. No. Se qualcuno è vagamente nerd saprà che c'è stato a lungo, adesso finirà pure quello perché sono passati i CD, ma il lettore CD ha questo sportello che esce. Avete presente? Dove poi tu metti il CD. Ecco, se voi andate a prendere il libretto delle istruzioni, vi dice una serie di cose che vi lasciano di stucco. Perché vi dice, per esempio, che non è un portatazza da caffè. Perché? Perché un sacco di gente lo dirà fuori, già guarda che carino, hanno messo un portatazza da caffè incorporato e ci schiaffava la tazza da caffè sopra. Ma quello che aveva concepito il lettore di CD, sta cosa non l'aveva immaginata manco lontanamente. Quando gli hanno cominciato a telefonare dicendo io qui è tutto rotto, non funziona niente, cioè perché? Che ne so, ci ho messo una tazza di caffè e si è sfasciato. E quello dice, come una tazza da caffè? Ecco, funziona così. Quando ti dicono guarda che il forno a microonde non serve per asciugare il gatto, vuol dire che qualcuno ci ha messo dentro il gatto e l'ha asciugato. No, per finta, giuro. Capite? Voi prendete queste cose e vedrete tutti gli usi eterodossi che qualcuno ha fatto di un apparecchio che secondo chi l'ha inventato non poteva servire che a quello. E quello è il problema. Noi siamo sempre troppo poco immaginativi da sto punto di vista, nell'immaginare che quello che diciamo o facciamo o creiamo sia esattamente e soltanto come noi lo abbiamo immaginato. Facciamo un atto ridicolo, perché non è così. Voi create delle cose che poi cascano nel mondo e diventano altro. Questo è un concetto che troverete espresso in modo estremamente più scientifico e accattivante nel libro di Edgar Morin, I Sette Saperi. Si chiama ecologia dell'azione, ovvero sia io non sono mai in grado di immaginare tutte le conseguenze di una mia qualunque azione. Non necessariamente che io abbia creato cose, ma anche che io dica ciao a qualcuno, no? Questo ciao potrebbe avere un immenso seguito di cose, e guarda caso questo ci riporta a quello che abbiamo detto dell'effetto farfalla e del fatto che l'azione è una bestia estremamente più difficile da gestire di quanto non sembri. Agire vuol dire dare il via a delle sequenze di conseguenze delle quali nella gran parte dei casi non abbiamo la più pallida idea. Capite? E questo si vede benissimo soprattutto in questi manuali di utilizzo, nell'esacerbata tendenza della burocrazia a pretendere che tu faccia le cose in un solo modo, perché solo così tu potrai ottenere ciò che cerchi. Ma chi l'ha detto? Dove sta scritta sta cosa che dobbiamo essere tutti omologati in un comportamento che non è più quello un modello di comportamento, ma è un criterio di imprigionamento delle singolarità? No. Perché? perché devo riempire il modello 1 e poi il modello 2 e poi il modello 3 e poi andarmelo a far firmare nell'ufficio 4 e poi riportare. Dio mio, che colossale rottura di palle. Ecco, eppure quello abbiamo fatto noi. Il nostro mondo è così. Ci sarebbero una miriade di altre cose sulla burocrazia, ma ce le risparmiamo. Comunque, il punto centrale è questo, capite? Quindi, nel momento in cui io interpreto, c'è comunque, si apre regolarmente una soglia di incertezza. Ecco perché l'altra volta vi dicevo, il ruolo inteso come insieme di aspettative è fondamentale. Perché funziona così. Perché le tue aspettative sono ciò che ti fa agire, ma dovrebbero anche dirti che non è detto che ciò che tu stai facendo e quello che tu vorresti perseguire accadranno. O addirittura manco è detto che siano quello che tu vuoi. Perché pure lì, come avrete notato, noi ci raccontiamo un sacco di cose. No, quindi, pur volendo tu ottenere qualcosa, fai qualcosa e ottieni qualcos'altro che lì per lì te lascio di stucco, poi quando lo riguardi dici, ma sai che tutto sommato, mica una cattiva idea. Questo è ovviamente principi di saggezza zen buttati lì così fondamentalmente, però di fatto funziona così. Allora appunto il ruolo è un qualcosa che va maneggiato e compreso con molta attenzione e con molta cautela, perché appunto il ruolo ha delle conseguenze, no? Il fatto che tu faccia qualcosa rivestendo un ruolo la trasforma rispetto a quella che farebbe qualcun altro. Ecco perché, come vi ho detto, spesso e volentieri chi occupa chi sta interpretando dei ruoli di potere dovrebbe comportarsi in certi modi e non in altri. Perché c'è un effetto sommatorio, no? Quello che viene detto da uno qualsiasi è una cosa, quello che viene detto dal portavoce del Presidente del Consiglio è un'altra. Non è che ci vuole un genio per capirlo, però la gente si stupisce. Quindi ti chiedi, buonsenso, senso comune, che ne è stato di tutte queste convenzioni e di tutte queste idee che ci eravamo costruiti con tanta attenzione nel corso dei secoli? Ne abbiamo fatto carne di porco? Perché di fatto quello parrebbe, no? Però resta il punto centrale che la consapevolezza di queste questioni, secondo me, implica una responsabilità nella gestione delle cose. E questo per voi è particolarmente importante, perché voi probabilmente ricoprirete dei ruoli che di per loro hanno una forte visibilità e un insieme strutturato di aspettative. Esempio banalissimo, i famosi due carabinieri che hanno stuprato le turiste americane a Firenze. Se l'avessero fatto due giovani qualunque era una specie di bravata, perché erano tutti ubriachi, una cosa. Ma se lo fa un carabiniere, no, perché un carabiniere con sé porta tutta una serie di aspettative e deve essere alla loro altezza. È lì il punto centrale. Se no, il danno non è limitato a lui, ma è limitato a tutti gli altri. No, perché quando c'è stato adesso che hanno riaperto il procedimento per Cucchi, sono tutti così attenti a specificare che era colpa di quei singoli lì e non dell'arma? Perché tu automaticamente trasferisci. Perché il problema dei ruoli è esattamente questo. No? E non solo, ma c'è un problema ovviamente che ha a che fare con la tua selezione di coloro che metti nei ruoli, sui quali ovviamente gli alti gradi sorvolano, però di fatto c'è. Capite? Quindi sapere queste cose, secondo me, dovrebbe essere la base dell'educazione civica. Perché per certi versi tutti noi, qualunque cosa facciamo, quando lo sappiamo, sappiamo anche che ciò che stiamo interpretando ha delle altre regole, non solo quelle che ci fanno comodo e ci piacciono. Perché, come al solito, sarebbe un tantino troppo, no? Tantino troppo comodo. Però questa cosa, appunto, si è un po' smarrita ed è opportuno recuperarla. Come sarebbe opportuno recuperare, come dicevamo, le competenze relazionali, il fatto che ci si può correlare con gli altri in tanti modi diversi. Alcuni sono migliori, ma non perché portano migliori risultati, ma perché instaurano una migliore qualità di rapporto. Ma tutta la retorica che c'è su internet sul sorriso è giusta. Capita che girino delle cose che sembrano banali, ma non è sbagliato. Sorridere fa bene. Lo sanno anche a livello fisiologico ormai, quindi possiamo stare tranquilli, ma ci aveva già detto Nietzsche che se tu sorridi poi ti viene il buon umore. È vero, perché noi abbiamo una serie di complicazioni nel corpo per le quali fare certi movimenti evoca gli stati d'animo che gli farebbero fare se fosse per loro. Quindi se tu sorridi, il primo viene male, il secondo viene male, il terzo viene bene. Provateci e stai meglio. e sta meglio pure quello a cui stai sorridendo e non ti è costato niente. Non so se capiamo la questione, no. Se noi valutassimo, valorizzassimo la capacità interattiva più del saper far di conto, vivremmo in un mondo molto migliore, a prescindere, anche se fosse esattamente questo. Perché non saremmo perennemente incazzati, non saremmo perennemente urtati col resto del pianeta, non saremmo sempre sull'orlo del prendere il fucile di qui sopra per non ammazzare il vicino che fa rumore, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è uno dei motivi per cui voi siete qui. Perché noi abbiamo creato una società nella quale siamo talmente attenti all'aspetto strumentale delle questioni da aver perso di vista il fatto che ce ne sarebbe anche uno qualitativo che è molto più interessante e intelligente e anche utile. Pensa, perché se tu ti potessi fidare dei tuoi vicini, pensa quanti soldi risparmieresti, che non dovresti chiamare il servizio di sorveglianza che passa 50 volte sotto casa tua mettendoti tutti i pezzi di carta negli stipiti e poi si hanno messi tutti insieme a un certo punto e poi non è più venuto e ti hanno rubato casa uguale in tutt'anto, hai anche pagato. Quindi non so se mi rendo conto, no? Potresti mettere un allarme che quando suona qualcuno va a vedere che succede, senza che in tutti dicano donna che palle, questo muoia da brucia a casa con quest'allarme, ha così rotto le palle, che è quello che succede normalmente. Ma vi rendete conto che c'è già lì un problema, no? Nel momento in cui io faccio un sistema d'allarme che suona, sto implicando che vivo con gente che si prende cura di me e quindi se non ci sono va a vedere che succede. Primario. Adesso metto un allarme, rompo solo le palle. Secondario. Facile. Non è difficile. Di nuovo, come vi ho già detto, alla luce di quello che abbiamo detto, sono una donna, mi stanno stuprando, devo urlare al fuoco. Perché se urlo soltanto aiuto non mi si fila di pezza nessuno. Anzi, arriverà qualcuno col cellulare e riprenderà tutta la cena, così se la vende nei circuiti pedopornografici, se vogliamo essere proprio fortunati. Ecco, non è bello far parte di un mondo dove c'è gente così. Scusate, ma dal mio punto di vista è veramente deprimente, anzi avvilente, che è uno degli aggettivi che stanno andando per la maggiore ultimamente. Break.